E buon pomeriggio a tutti, bentornati su Pianeta Famiglia. Come vedete, oggi sono sola e per la prima volta, penso che sia la prima volta che faccio una trasmissione sola, proveremo un pochino a... Intanto buona Pasqua a tutti, dietro c'ho il presepe pasquale e che bello poter dire che Cristo è risorto. Oggi ho pensato che ci terremo compagnia per questo nostro tempo. In questo pianeta famiglia andremo alla ricerca della felicità. E si sente tantissimo parlare del diritto alla felicità, si sente tantissimo parlare del desiderio, no? Del fatto che chi si muove oggi nel mondo si muove alla ricerca di questa felicità e cercheremo di capire cos'è questa felicità. Felicità e libertà sono le due parole che noi ascoltiamo sempre quando ascoltiamo le notizie. Proveremo a farlo commentando un pochino quello che è successo in quest'ultimo mese. In quest'ultimo mese abbiamo sentito dibattiti televisivi e notizie al telegiornale. Abbiamo sentito parlare di utero in affitto, abbiamo sentito parlare di carriera alias, di disforia di genere, abbiamo sentito parlare di aborto, abbiamo sentito parlare di adozione e abbiamo sentito parlare. Questi, diciamo, sono i temi che si sono rincorsi. Proveremo a capirli, a guardarli, tutti e quattro i temi che ho citato, cercando di guardare perché le persone pensano di poter raggiungere la felicità cagionando danni, cagionando sofferenza, eliminando figli, comprandosi figli e raccontando ai figli che sono nati in un corpo sbagliato. Sfruttando le donne, perché questa ricerca della felicità, oltre a essere falsa, non porterà mai alla felicità. E spesso quando noi interveniamo nel dibattito pubblico e cerchiamo di contrastare queste pratiche, contrastare queste norme, questi dogmi, mi verrebbe da dire, che il pensiero unico ci impone, ci viene risposto che noi vogliamo gli infelici, che noi siamo cattivi e vogliamo strappare la felicità a qualcuno. E vogliamo strappare la libertà a qualcuno. E, oggi è un tempo dove purtroppo sembra che la felicità si possa comprare, dove l'altro ha un prezzo. E questo mi fa pensare, parto da una notizia freschissima, perché è una notizia che è arrivata ieri, che abbiamo trovato su LiveAction, che è un sito che promuove notizie americano. Stupendo, dove potete, chi conosce l'inglese, vi invito ad andarci, dove potrete trovare tantissime notizie, sono sempre aggiornate, c'è veramente una redazione super attenta. Parto da una notizia, da un documento che è stato redatto. Arrivo subito. Un rapporto shock dell'ONU. In questo rapporto shock dell'ONU si chiedeva di depenalizzare qualsiasi, la traduzione dice no, qualsiasi attività sessuale, anche compreso si parla del consenso dei minori, no? E in questo documento scritto dal Comitato Internazionale dei Giuristi, dall'UNAIDS e dall'Ufficio dell'Alto Commissario per i Diritti Umani, che sarebbe... Quando ogni volta che vedete nei documenti questa sigla particolarissima che è OHCHR, e diciamo che l'intenzione del documento è ottima, perché l'intenzione è applicare l'applicazione del diritto internazionale dei diritti umani agli stati, no? Fare sì che tutti gli stati rispettino quello che sono i diritti umani. Però in questa applicazione c'è sempre, c'era un, mi sembra nell'agricola, poi dopo vado a controllare, c'è una frase che a me colpisce tantissimo, no? Era riferita allora agli antichi romani, dici, dove fanno il deserto la chiamano pace. Cioè veramente qui siamo in un mondo che sta desertificando la dignità, l'importanza dell'uomo e anche la ricerca della felicità, poi capiremo perché. Allora, il rapporto chiede la depenalizzazione dei reati relativi al sesso, all'uso di droghe e l'HIV, a quella che viene chiamata salute sessuale e riproduttiva, che altro non è che aborto, e E poi naturalmente mettono anche insieme, ci aggiungono anche cose naturalmente super condivisibili, no? Quindi senza tetto alla povertà. E questi esperti della Nazione Unite affermano che la criminalizzazione dei reati legati a questi temi, che ripeto sono il sesso, l'uso di droga, l'HIV, la salute sessuale e riproduttiva, uguale l'aborto, costituisce un attacco ai diritti umani. E qua casca l'asino, no? Perché è sicuramente tutti noi, no? Quando si parla di diritti umani, tutti noi vorremmo che venissero custoditi i diritti umani. Però come si fa a dire che custodire i diritti umani significa depenalizzare il sesso, cioè reati quelli, no? Rispetto al sesso, rispetto all'uso di droghe e rispetto all'aborto? La cosa che più ha colpito, no? È che fa vedere quanto è quanto inganno ci sia, no? In questa lettura del mondo è il fatto che il rapporto chiede in maniera molto franca la depenalizzazione del sesso tra adulti e minori, a condizione che i minori acconsentano. C'è scritto proprio, leggo, per quanto riguarda l'applicazione del diritto penale, qualsiasi età minima prescritta per il consenso al sesso deve essere applicata in modo non discriminatorio. L'esecuzione non può essere collegata al sesso dei partecipanti o all'età del consenso al matrimonio. Inoltre, la condotta sessuale che coinvolge persone al di sotto dell'età minima prescritta a livello nazionale per il consenso al sesso può essere consensuale di fatto se non per legge. Ciò che dice, a prescindere da quello che dice la legge, per esempio in Italia mi sembra, non vorrei sbagliare, ma il consenso può essere, si dice che il consenso può essere dato a 14 anni, qualsiasi età sotto, se il bambino, perché ora sotto i 14 anni, no, è consenziente, allora dice questo rapporto, evitiamo di punirlo. Questo devo dire è veramente qualcosa di gravissimo, no? È una frase che io reputo non vergognosa di più, perché è ovvio che i minori rispetto a un adulto non hanno la capacità, non possono veramente acconsentire, tra l'altro non sanno neanche quello che molto probabilmente stanno andando a fare, ma il consenso può essere anche storto. E sul fatto del consenso storto, aggancio un altro tema molto importante a cui io tengo particolarmente, tanto che sono intervenuta tante volte anche in trasmissioni televisive sull'Assetto e su Mediaset. Il rapporto chiede anche l'abolizione di tutte quelle leggi penali relative al lavoro sessuale. Per lavoro sessuale si intende il sex working, no? Avete sentito parlare anche in televisione di questo, si intende la prostituzione. E questo, siccome sono i dati, non i dati di Maria Rachele Ruiu, di Provvide e Famiglia, ma sono i dati dell'OSCE, cioè dell'organizzazione che si occupa della tratta degli esseri umani. Laddove c'è la prostituzione, aumenta la tratta degli esseri umani, delle donne e dei minori, donne, maschi e bimbi e ragazzi, che vengono portati nei paesi per essere sbranati da uomini vogliosi. E ancora più grave, no? Cioè si aggiunge gravità a gravità, cioè non solo questo del consenso che purtroppo potrebbe essere interpretato in malo modo e potrebbe aprire alla pedofilia, perché se tu dici che un adulto può andare con un minore, basta che il minore è consenziente, capite? Che tragedia che potrebbero che si potrebbe realizzare. Anche questa della prostituzione è una questione a cui io tengo tantissimo, perché oggi non so per quale motivo, per quale è stato il cortocircuito, però oggi tantissime di quelle che nel mondo del femminismo queer che oggi viene presentato chiede che la prostituzione sia normata, il lavoro della prostituzione. È un dibattito molto aperto anche tra i cristiani, mi permetto di dire, è un dibattito che crea tantissimo, tantissimo dibattito questo, no? Perché tantissime persone dicono l'importante, ma scusa, tra lasciarle in mezzo alla strada o portarle in un luogo protetto, è meglio portarle in un luogo protetto, uno. E secondo, è il mestiere più antico del mondo, non potrei fermarlo, ma io rispondo subito, no? Adesso risponderò dopo, ma questo anche l'omicidio c'è da sempre, anche il furto c'è da sempre, non per questo, anche lo stupro c'è da sempre, non per questo non bisogna fermare questi delitti e non per questo ci saranno, ahimè, a noi non riusciremo a fermarli a zero, però insomma è importante cercare di fermarne qualcuno. E soprattutto perché nessuna donna nasce prostituta, no? E nel mondo ci sono ragazzine rapite a 12 anni, che hanno già affrontato, più di 6 tra gravidanze, aborti, no? Che si prostituiscono per aver assicurato un letto, un pasto. Io invito, rispetto a tutte le persone che mi stanno ascoltando o guardando, che hanno il dubbio che la prostituzione debba essere legalizzata, vi invito a leggere, ma già non lo vedo. Però un libro stupendo di Donaldo Buonaiuto che si chiama Donne Crocifisse, che non è un libro stupendo, è un libro che ti squarcia, che è un libro che racconta quello che c'è davvero dietro la prostituzione. I dati OSCE, dicevo prima, dicono che non più del 2-3% delle donne che prostituiscono sono donne che vogliono prostituirsi, il resto del 97% sono donne che sono obbligate, schiave sessuali di vogliosi, obbligate a prostituirsi per vivere, per sopravvivere, per assicurarsi un letto, un pasto caldo, per assicurare ai figli, che magari già ci sono, una vita, non dico dignitosa, ma minimo sindacale. Quante ragazzine buttate e donne buttate per strada o nei bordelli a porte chiuse per farsi sbranare dagli uomini. Nessuna donna nasce prostituta, io questo continuo a ripeterlo, lo ripeterò fino alla fine. Per esempio, nei bordelli tedeschi, no, quelli dove la prostituzione è legale in Germania, una delle pratiche più richieste è quella di urinare sopra le donne incinta. Cioè, questo per farvi capire il senso di quanto la legalizzazione, il senso di quanto spingere, chiudere gli occhi, no, togliersi. Ho discusso con un ex deputato che diceva: non è dignitoso vedere queste donne per strada, ma non è che noi dobbiamo preoccuparci di quello che a noi può darci fastidio. Non è che siccome ci danno fastidio vederle per strada e le rinchiudiamo dentro le case, almeno non le vediamo. Anche perché dentro casa, come i fatti di cronaca lo raccontano, non sono protette, perché, per esempio, l'efferato omicidi, i 3 omicidi che ci furono a Roma pochi mesi fa, sono stati compiuti proprio dentro una casa, no? E tra l'altro in un quartiere molto inne di Roma, no? Dove sicuramente non c'era il degrado, quello per cui lo conosciamo noi, ma c'erano donne sfruttate sessualmente, alla mercé, io lo ripeto, di uomini vogliosi. La polizia di Amsterdam, un altro paese dove la prostituzione è legale, ha riportato che proprio nelle regioni in cui la prostituzione è permessa, ad Amsterdam, io sono stata anni fa, ci sono proprio le vetrine, ora non so se ci sono ancora, ma quando andai io mi sconvolse questo, laddove c'è la prostituzione legale permessa, c'è maggior traffico di donne e bambini, cioè la tratta umana. Donne e bambini rapiti per farle stuprare a pagamento. Io penso che la prostituzione sia uno stupro a pagamento. E anche quelle donne, quelle ragazze che si avvicinano alla prostituzione pensando di volerlo, sono donne di scarsa cultura, con storie di abusi sessuali alle spalle, e costrette a prostituirsi o dal racket o dalla povertà. Ma non cambia niente, è sempre una costrizione, non c'è un consenso. È un consenso estorto quello, il consenso estorto con il denaro. Ancora maggiore c'è un consenso estorto quello estorto, no? Con il racket, no? Con la schiavitù. E per non parlare poi di quel dramma del turismo sessuale. Allora io mi domando, no? Da dove siamo partiti in questa puntata? Dov'è la libertà qui? Dove sono i fantomatici diritti alle donne? Come si fa l'8 marzo fare una manifestazione per strada? A Roma c'è stata, dove nelle richieste, nel manifesto della manifestazione, ci fosse proprio questo: legalizzare questo obbrobrio, questa vergognosa dipendio del corpo della donna e quindi della donna, perché noi non abbiamo un corpo con cui possiamo fare quello che ci pare, noi siamo il nostro corpo anche. Quindi qualsiasi cosa viene fatta al nostro corpo è qualcosa che viene fatta a noi, Altrimenti uso un paragone molto forte. Se così non fosse, quando una donna viene abusata, viene molestata, e una volta guarita la ferita del corpo, dovrebbe essere guarito tutto. Invece no, invece è ancora più profonda la fatica dell'anima. E parlavo con alcuni ragazzi ormai tanti anni fa, erano ragazzi che facevano una specie di oratorio che facevano con me un percorso, gli dicevo: attenzione, perché quando date una carezza a una donna, state accarezzando anche la sua anima. Quando abusate, nel senso quando magari no, era l'epoca in cui si davano le pacche al sedere, quando date una pacca al sedere, non state dando solo la pacca al sedere, state dando una pacca all'anima di questa donna. È uguale anche per le prostitute. E questo viene alla luce quando leggi la letteratura scientifica rispetto a queste donne, a quello che poi le conseguenze, quelle che sono le conseguenze fisiche e psicologiche, la prostituzione causa sofferenza, causa disagio mentale, causa dipendenze di droghe, causa naturalmente malattie, causa stress. Le donne che sono state liberate dalla tratta, liberate dalla prostituzione, liberate dalla schiavitù della prostituzione, riscontrano stress equiparabile a quello vissuto dai reduci di guerra. Non so se avete mai avuto l'opportunità di parlare con qualcuno tornato dalla guerra, ma ci sono tantissimi film in cui si vede questo, no? Quando un uomo va in guerra, quando torna, porta delle ferite psicologiche molto importanti che alle volte gli impediscono anche, no, di condurre poi una vita normale. Ecco questo. Allora, per questo i clienti delle prostitute devono essere perseguiti per legge, no? Per questo, un uomo che decide di andare a prostituta, un uomo che decide di stuprare a pagamento una donna, una ragazzina o è un ragazzino, o che decide, per esempio, un altro tema molto importante, poi lo tocchiamo velocemente, che è quello della prostituzione filmata, cioè della pornografia. Un uomo che vuole decide di godere di fronte a questi video, che tra l'altro diffondono l'idea che una donna sia un oggetto da cui trarre piacere, no? E è una violenza. È una violenza. È una violenza contro le donne. È una violenza che si fa all'uomo anche a se stesso, perché poi una cosa che a me ha sempre colpito molto. Molto, molto bello, a me piace che quello, viene sempre detto che la Chiesa racconta, è bigotta, no? Però è molto bello riscoprire che quello che le attenzioni, no? La custodia, che alle volte viene, no? Da un magistero, da tutto, poi si rende, esplicita in quelle che sono poi le ricerche scientifiche, perché, è impressionante come gli uomini che, sono abituati a fruire di video, o di prostituzione o di video, alla fine vanno a processare le donne con le stesse sinapsi con cui si processano gli oggetti. E allora ecco la violenza contro le donne, perché io un oggetto, una rivista, la posso buttare per terra senza problemi, sicuramente non piangerà e non sto facendo niente, a parte che dopo devo raccoglierla perché è casa mia e quindi devo mettere in ordine. Io, il fatto che io butti una rivista e che tratti con violenza una rivista certamente non crea nessun problema etico e morale. Se tu processi le donne come processi gli oggetti, si capisce perché vai sempre oltre, perché non ti sta mai bene. E tra l'altro c'è proprio una gabbia neurotossica, perché la dipendenza da pornografia è come è una dipendenza comportamentale, per cui tu non riesci più a godere del rapporto con l'altro, con l'altra, senza chiedere ad andare oltre, no? Non sarai mai appagato se sei dipendente. Allora, questo per dire, mi permetto di dire una cosa che non pensavo di dire: siccome all'epoca di questi la dipendenza della pornografia è dilagante, perché quando noi eravamo più piccoli, anche gli adolescenti, no? Chi voleva usare, chi voleva sfruttare, chi voleva fare uso di questo, doveva andare in edicola, doveva prendersi il giornalino, e poi il giornalino è diverso dalle immagini, doveva prendersi video, cioè c'era tutta una fatica, invece oggi a quest'epoca io fra 3 secondi potrei avere di tutto dentro questo telefono. Allora sono tantissime le persone che sono vittime di questa dipendenza, di questa neurogabbia tossica. Allora vi dico coraggio, non abbiate paura, fatevi aiutare. Coraggio, non abbiate paura, fatevi aiutare. Non è vero che è normale, è vero che siete tristi, è vero che ci sono tantissimi ragazzi e tantissimi adulti, anche tantissimi sposi che non hanno più un rapporto intimo con la sposa perché sono schiavi di questa roba qui, che magari aspettano che la sposa si addormenta per andare in bagno, a rinchiudersi, per andare in cantina, si ascoltano delle storie, ma anche gente che non abbiate paura, non è, è certamente io capisco che è difficile denunciarsi, no? Però fatevi aiutare perché potete ritornare a essere felici, perché questa roba qui non vi dà la felicità. Si vedono tantissimi ragazzi che vanno in giro che sono dei fantasmi, tristi, ripiegati su se stessi con l'angoscia, con un unico desiderio, quello di ritornare in camera per collegarsi a questa roba qui. È come la droga. Ai tempi miei era l'eroina. Ai tempi oggi è questo. Allora vi invito veramente a custodirvi, a custodire i vostri figli se potete custodirvi da questo, dando delle regole stringenti. Non dando questa roba a 8 anni ai bambini perché è pericolosissimo. A me ha molto colpito perché io ho dei figli, 2 figli, uno di 3 anni e uno di 4 anni e mezzo, e a martedì grasso a Roma, non so se è una cosa tipica di tutte le scuole, però a martedì grasso a Roma fanno uscire i bimbi qualche ora prima per poterli portare al parco, per far portare al parco questi bambini e farli giocare mascherati e farli divertire. E quindi siamo andati a prendere queste creature alle 2 per poterli portare al parco perché poi verso le 4:30 già fa freddo, no? In inverno. E io a un certo punto mi sono persa mio figlio, stavo lì e guardavo l'altalena, lo scivolo, e l'ho trovato lui ed altri qualche compagno sotto lo scivolo perché stavano guardando un cartone, non stavano guardando niente di particolare su un cellulare che aveva un bambino di 5 anni. Non date i cellulari a bambini così piccoli, guarda, lo dico proprio in maniera così franca. Non daremmo mai noi, no? Si può guidare a 18 anni, ma la maggior parte dei bambini a 10 anni sono più alti di me, quindi arriverebbero senza problemi ai pedali, no? Se fosse un problema solo fisico, di essere capace di, sicuramente sarebbero capaci di guidare a 10 anni, forse pure meglio di me. Ma non hanno la testa per poter processare, cioè è pericolosissimo, non avrebbero la prudenza che è necessaria per guidare. Uguale questo, state dando a vostro figlio una Ferrari per andare contromano in autostrada, dandogli questo. E ritornando a questo problema, mi permetto di usare questo paragone perché, come voi sapete, io sono un percorso oncologico, questo cancro che è oggi della società, che ha questa pornografia. E fatevi aiutare. Se vi riconoscete, no, in questa esigenza di dover sfruttare, di dover usare la pornografia, non credete alla società che oggi ti dice che fa bene. Fatti aiutare perché lo sai che non sei felice, che non sei mai soddisfatto e che devi cercare sempre video più estremi per soddisfarti fisicamente e a prescindere la soddisfazione fisica non coinciderà con una soddisfazione piena. Fatti aiutare, fatti aiutare. È come se tu fossi un drogato, sei un drogato, fatti aiutare. Coraggio e custodisci, custodiamo noi genitori come possiamo i nostri figli perché non incappino in questo. Perché poi è difficile naturalmente, non è un percorso semplice. Fatti aiutare, è un percorso difficile, ma ti porterà alla felicità. Allora, se possiamo evitarlo è meglio, no? Ci sono dei trucchi, che è quello di non portare i cellulari in camera, che è quello di avere il computer in vista. Puoi stare al computer, mio caro adolescente, in vista, in modo tale che se ti stai facendo gli affari tuoi e stai scrivendo, io non possa leggere quello che tu stai scrivendo, ma che io possa vedere quello che tu stai guardando. Possa custodirti. Io sono molto spaventata perché questo è un tempo, e così passo anche all'altro argomento, in cui noi genitori, gli adulti, stanno abdicando al loro ruolo di custodia. L'essere umano, leggevo, tutti quanti stiamo seguendo un pochino questo questo fatto di cronaca dell'orso, no? Allora leggevo che ieri è stata, non voglio dare un giudizio su questo, non voglio entrare in questo, no? Però vedevo, ho letto che è stata presa questa mamma e che i bambini, gli orsetti hanno 1 anno e mezzo e che gli orsetti hanno bisogno di 3 anni per vivere con la madre, hanno bisogno di vivere 3 anni con la madre per poi poter diventare adulti e essere autosufficienti. Gli uomini hanno bisogno di vivere fino ai 18, 20 anni con i genitori. E poi diventano sufficienti, ma perché? Non solo per mangiare, ma per essere custoditi. Noi adulti non possiamo abdicare nel nostro ruolo, che è anche dire no. Oggi sembra che quando dici no sei un mostro, no? L'autorevolezza è importante, anche dire no è anche importante, prendersi entrare in combattimento con i genitori, contrastare, no? Con i figli, scusate, rischiare di non essere capiti dai figli, ma per custodirli per un domani, no? Poi un domani capiranno e se non capiranno tu sai che li hai custoditi, che hai fatto di tutto per la loro felicità, perché la pornografia dà felicità? No, non la dà felicità, non fa raggiungere, noi siamo degli uomini che vogliono amare ed essere amati. A me colpisce molto perché in uno di questi dibattiti su OnlyFans che ho fatto, nelle trasmissioni è venuta una di queste ragazze che si stava vendendo. OnlyFans è un social che permette di vendere contenuti sessuali più o meno espliciti, più o meno spinti, fino ad arrivare alla prostituzione, tra l'altro. E diceva: io alcuni dei miei clienti mi chiedono semplicemente di essere la fidanzatina, cioè di mandare buongiorno e la buonanotte come se fossi fidanzato, cioè l'uomo, il ragazzo ha bisogno di essere amato, è questo che cerca, e noi abbiamo il dovere di dirgli: guarda, quella surroga non ti soddisferà mai, il bisogno che tu hai è un bisogno vero, importante, che va realizzato, ma non così, non cercando la soluzione migliore. Perdonatemi, faccio una cosa che in teoria non si deve fare, ma noi ci vogliamo bene, quindi lo posso fare perché ho un po' di laringite, quindi berrò un goccio d'acqua, se no non riesco a parlare. Anzi, ne approfitto per mandare una pubblicità molto importante. Vediamo se. Eccoci, le vette. Ciascuno di noi ha il desiderio di essere felice, cioè il desiderio di raggiungere una vetta. Molto importante sapere che la vetta non può essere raggiunta con facilità. Con semplicità sì, ma non con facilità, no? Cioè tu quando devi raggiungere una vetta, scegli la vetta. Scelgo il monte, scelgo il Brenta, che è una catena che a me adoro, montuosa, dove sono cresciuta, e mi metto le scarpe giuste, mi vesto, mi equipaggio con l'equipaggiamento giusto, anche con i vestiti, mi vesto a cipolla, mi metto lo zaino, Decido di portarmi le cose solo necessarie, decisive, perché io possa camminare con facilità. Comincerò a camminare, poi cadrò, mi sbuccerò e farò fatica. E a un certo punto dirò: è troppo alta, non ce la farò. E poi continuerò, poi mi fermerò su un prato e mangerò della cioccolata che non mi piace, mangerò qualcosa che mi sono portata al posto della cioccolata. E poi a un certo punto raggiungerò questa vetta e sarà stupendo il panorama e sarò felice. E più avrò faticato e più sarò felice. Tra l'altro io soffro di vertigini, quindi i brividi. Però dicevamo questo, no? Allora questo grido, questo custodire i giovani. E per dirgli che non è vero che l'altro ha un prezzo, che non è vero che noi abbiamo un prezzo, e che un mondo dove un figlio si può eliminare, dove si può comprare, e dove le persone possono essere comprate, parlavamo prima della prostituzione, è un mondo ingiusto, è un mondo che va superato. Non è vero che la libertà è fare quello che vuoi, quando vuoi, per come vuoi. La libertà significa scegliere il bene. Ed essere felici è scegliere il bene. Scegliere il bene ci fa felici. Faccio un esempio, l'esempio più sciocco, no? Però questo per comprendere. Quando noi troviamo una persona in difficoltà in mezzo alla strada e l'aiutiamo, poi siamo molto felici quando abbiamo fatto, no? Cioè, anche di raccontarlo, sai, c'era la signora che non ce la faceva a portare la spesa, ho portato la spesa fino a quel pezzo più, no? Ho rinunciato a qualche minuto della mia vita per lei e questo mi fa felice. Oppure ci sono, mi ricordo, a far attraversare le persone, no? Questo, fare il bene, prenderci cura degli altri, fare il bene ci rende felice, no? E tanto quanto la libertà significa scegliere il bene e scegliere bene ci fa felici, i soldi non danno la felicità. Però c'era chi diceva meglio piangere ricchi che poveri, no? Falso, non è vero. Perché quando soffri i soldi non ti consolano, non ti possono consolare. E quindi è opportuno dire alle nostre figlie e ai nostri figli che loro valgono più di eventuali, per esempio, 50.000 euro che qualcuno guadagna vendendosi su OnlyFans. Il tuo corpo, i tuoi desideri, il tuo essere tutto, e anche le tue fragilità, le cose che non ti piacciono, le cose che più ti fanno schifo di te, le cose che fanno più schifo alla comunità di te, alla società. Tutto vale più di eventuali 50.000 euro che tu puoi guadagnare su OnlyFans. Perché con 50.000 euro ti compri sicuramente un sacco di roba, tantissimo, ma non ti compri la felicità. Questo dobbiamo raccontarlo ai nostri figli e questo dobbiamo anche testimoniarlo. Uno dei desideri che ho è quello di essere felici, di essere felice con mio marito, di avere un matrimonio felice. Per questo, spesso, no, ci ritagliamo dei tempi per pregare, dei tempi per passare del tempo, come si dice, anche frivolo con lui, perché io voglio avere un matrimonio felice, perché i miei figli mi guardino e dicano: anche io voglio essere felice. Si può amare per sempre ed essere felici. Non è vero che devi cambiare partner ogni 3 secondi, non è vero che devi provare tutti i partner e tutte le possibilità del mondo, no? Si può essere felici e soprattutto che questo per restituire anche il fatto che la sessualità, dico una cosa, no, la sessualità è bellissima, mi verrebbe da dire, a un ragazzo si può dire, no, è stupenda, è meravigliosa, che Dio che se l'ha inventata, no? Perché ti aiuta a entrare in relazione con l'altro. Parlo di sessualità, ma parlo di sessualità a 360 gradi, non solo l'atto sessuale, no? Però la sessualità è il fatto che noi abbiamo un corpo che ci permette di accarezzare, di dare la mano, di abbracciare, di custodire, e questo è stupendo, che ci sia questo che ti aiuta a entrare in relazione con l'altro, e con l'altro ti porta all'unione massima, quando no, si parla di un rapporto, di un rapporto, no, vissuto soprattutto all'interno del matrimonio. E Invece il mondo virtuale non ti permette di viverlo questo. Il mondo virtuale spesso ti aiuta, sembra che ti aiuta a sfuggire da questa sofferenza di amare ed essere amati. Ma questa sofferenza in realtà esiste, persiste e aumenta. Pensi di poter creare un mondo a tua, secondo quelli che sono i tuoi criteri? Non è una buffonata, è un'illusione. È un'illusione. Poter entrare in relazione con una realtà che in realtà non esiste. È un'illusione poter entrare in una relazione in realtà che pensi che possa superare i limiti che invece hai. Perché poi le cose drammatiche della vita ti riportano alla realtà con prepotenza e poi il botto lo fai tanto, lo fai grande, no? E questi piaceri che noi inseguiamo, no? Per riempire questo nostro buco, questo nostro desiderio di, che chiamano ad altri piaceri perché non possono soddisfare questo nostro buco, questo desiderio di essere felici, di essere pieni, di essere liberi. Non viene riempito da queste passioni, no? Perché le passioni alimentano passioni, ma viene riempito dall'amore. Vero, reale. Che è quello che è l'amore, no? Che noi tutti abbiamo vissuto, perché abbiamo visto l'amore, che è quello di fare spazio, di guardare a quelli che sono i tuoi bisogni, di guardare a te come un territorio sacro di fronte al quale io mi devo togliere le scarpe e cercare questo sguardo, che qualcuno guardi me con lo stesso sguardo, no? Questo è l'amore, anche l'agapè. E in realtà, invece, in tutto questo la pornografia e l'ipersessualizzazione costituiscono il classico elefante della stanza. Ahimè, oggi che è un tempo dove aumentano i femminicidi, le violenze, no? Contro le donne, a prescindere se uno voglia entrare nell'economia femminicidio o non femminicidio, per me è esattamente uguale se venga ucciso un uomo o una donna, naturalmente, no? Però andiamo riconosce va riconosciuto che se io provo a uccidere mio marito mi sarà più difficile piuttosto che se mio marito provasse ad uccidere me, perché ci sono delle forze, delle differenze, per cui per lui sarebbe più semplice perché è più forte di me, banalmente, perché uomini e donne sono differenti. Però c'è una correlazione stretta tra la violenza e il consumo di porno, perché veicolano questa visione distorta della donna, che riduce il partner a oggetto, e che veicola questa visione distorta delle relazioni affettive sessuali. E questo, la gravità di quello che sta succedendo in questo mondo è che questo viene negato, anzi viene presentata la pornografia come una soluzione. A me colpì molto perché in un liceo di Firenze 2 anni fa o l'anno scorso è stata fatta un'assemblea dove il preside ha consentito che una pornostar entrasse per raccontare ai nostri figli che c'è un porno etico, mentre il porno è tossico. C'è un libro molto bello che si chiama Pornotossina, che racconta proprio questo, che racconta la testimonianza di un ragazzo che è stato vittima di questa dipendenza. E questa mentalità incide tantissimo anche soprattutto in quelle fasce più disgraziate, no? Più disagiate, più fragili, o nelle fasce dei giovani. E a me fa proprio rabbia quando non si cerca neanche di arginare, che non si cerca di arginare questo che è davvero un pericolo a 360 gradi. E questo perché non si cerca di arginare? Per i soldi. Perché ci sono dei business intoccabili che sono YouPorn, che è OnlyFans, che strizzano l'occhio a questa mercificazione del proprio corpo, che innescano dei circuiti esplosivi. Se tu offri contenuti a pagamento, ti arricchisci, no? E più ti arricchisci, e più offri contenuti particolari, no? E impari, te giovane, una relazione dell'uomo e della donna distorta, dove c'è il maschio che si impone con i soldi sulla donna, che siccome ti ho dato dei soldi, tu mi devi dare quello che io voglio. E no, si ritorna alla violenza. E soprattutto mi porto un'immagine di me che mi presto a questo, me donna, piena di... Poi quando ti guardi allo specchio, no? E siccome noi siamo il nostro corpo, non è che abbiamo il nostro corpo, quindi poi me lo posso togliere e far finta che è altro, no? Tutto me lo porto dietro. E diventa più probabile che io instauri delle relazioni con gli uomini, delle relazioni tossiche. Allora è importante che noi diciamo ai nostri figli che l'amore non è il piacere, non è solo fermarsi al piacere, scusatemi, no? L'amore è che tu vai un po' oltre questa soglia del dover godere, vai oltre questo piacere che c'è certamente e arrivi all'amore, cioè esci da te stesso per andare verso l'altro. E un amore che comporta che tu scegli, tu decidi di accettare, anche di cercare alle volte la sofferenza per amore dell'altro, che l'altro non è più lì vivo, non è lì a realizzare, a soddisfare i tuoi bisogni. L'altra persona non è nella vita per soddisfare per riempire i nostri dolori, per soddisfare i nostri bisogni, per riempire le nostre sofferenze, anche perché non è in grado, perché è creatura come te. Però tu puoi un po' soffrire per custodire l'altro, per aiutare l'altro, un po' rinunciare a te per andare incontro all'altro. Questo è il vero amore, no? Perché se io rinuncio a un pezzo di me per andare incontro a Stefano, e Stefano rinuncia a un pezzo di lui, Stefano è mio marito, no? Per venire incontro a me. È allora lì che si fonda l'amore. L'amore è sacrificio. Che se lo dice nel 2023, Dio, Maria Ragazza ha detto sacrificio. Sacrificio, rendere sacro. L'amore ti rende sacro te, rende sacro l'altro. Tutto, eh? Io voglio chiarire, l'amore si basa su tutto, no? Cioè, noi siamo chiamati ad amare con tutti noi stessi, quindi con l'anima, il corpo e la psiche, con la parte spirituale, con la parte del corpo, si ama molto con il corpo e con la parte umana che abbiamo noi, con la nostra mente. E questo è stupendo, e questo è l'inganno, no? Allora, questa prima parte è molto lunga, mi manca pochissimo tempo, ho voluto proprio questo, no? Cioè, non è vero, ai ragazzi stanno presentando, i ragazzi ci chiedono conto delle stelle, cioè ci chiedono dell'amore per sempre, di guardare il cielo e dire vogliono il per sempre, no? Vogliono un amore che sia passionale, giusto, un amore che non ti faccia dormire la notte, giusto. E noi gli indichiamo le stalle, gli diciamo che quello lo può trovare in più partner, nel vendersi al primo che passa, nel sfruttare, usare. Sento tantissime volte su questi social anche ginecologhe che dicono: per conoscerti devi guardare la pornografia. Ma che stai dicendo? Ma che dici? Ma cosa? Ma che siamo delle bestie, siamo degli animali? E soprattutto perché ci vuoi trasformare in bestie, animali? Perché quello ti ci trasforma. Io questo lo dico. C'è un allarme terribile, soprattutto dopo il Covid, di queste dipendenze da pornografia di adulti e giovani. Se sei un adulto, se sei un giovane o un adulto, una adulto, una giovane, scusate, uomo e donna che sia, no? Però è un po' più facile che gli uomini si incastrino in questo. Però se sei in questa dipendenza, abbi coraggio, puoi uscirne. Sarà un percorso difficile, ti devi far aiutare perché è una gabbia neurotossica, proprio di sinaptica, è una dipendenza, devi calcolare come se tu fossi un drogato. Puoi uscirne, fatti aiutare, chiedi aiuto agli esperti e coraggio, ne puoi uscire, puoi riprenderti, ti puoi riappropriare della tua capacità di amare e di essere amato. E questa è una notizia stupenda. È una notizia stupenda, è che tutto questo, questa dipendenza ti ha strappato, ma non sei chiamata a quello, non sei chiamata a stare rinchiuso in bagno, rinchiuso in cantina, rinchiuso nel letto, rinchiuso nella stanza, sei chiamata a vivere, dovrebbe dire da risorto, visto il tempo che stiamo passando. E questo dobbiamo, e questo lo possiamo fare se siamo incastrati e noi siamo adulti chiamati a custodire i nostri giovani, a fargli vedere che è possibile questo, è possibile raggiungere quella vetta. E no, non fermarti alla prima grotta e rinchiuderti là dentro perché hai paura di farti male. Coraggio, coraggio. E questo un pochino rispetto a tutti quelli che sono i temi che abbiamo affrontato in queste settimane. Parlavo prima, c'è questo grande inganno dell'utero in affitto. Intanto sgombriamo il campo da una bugia, non esiste la maternità surrogata solidale. Io crederò alla maternità surrogata solidale solo quando Nicole Kidman deciderà di prestare, no? Di prestarsi per dare un figlio a me o al mio erduraio sotto casa, ma questo non avverrà. Ma a prescindere, seppure fosse che ci sia una donna che vuole vendere il proprio figlio, quel figlio è una creatura, è un essere umano, gli esseri umani non si vendono. E c'è un profondissimo inganno in quello che oggi ti dice la società, che ti dice intanto che le donne devono rinunciare a fare figli per poter fare carriera, però poi quando li vuoi i figli è una pretesa, che il figlio è un diritto. Il figlio non è un diritto perché nessun essere umano esiste per riempire i tuoi bisogni, nessun essere umano è al mondo per riempire i tuoi dolori, e perché non lo può fare? Perché non lo può fare? Tutti noi genitori, chi è genitore sa, soprattutto chi ha sofferto l'arrivo, no, di una gravidanza che non è arrivata, che quando è arrivata questa gravidanza, certamente è stupendo avere figli, sono contentissima, sono dispiaciuta di non poterne avere altri per problemi, sempre per i problemi oncologici, no, è stupendo avere figli, ma i figli è stupendo perché ti insegnano ad amare ed essere amati, non perché riempiono i miei buchi affettivi, perché mio figlio non lo può fare, ma come non lo può fare mio marito, quello lo può fare solo uno. Se ti fidi. E allora è importantissimo, no? Avere anche questo sguardo che fa parte della stessa antropologia. Allora, rispetto a questo, rispetto all'utero in affitto, avere il coraggio di dire che i figli non si comprano, non si vendono, ma neanche si regalano. Che è una pratica aberrante, che certamente chi la fa molto probabilmente è ingannata, no? E per raccontare quanto è ingannato, faccio un esempio di cronaca, no? Non so se avete visto che c'è un'attrice spagnola, che non mi ricordo il nome, ora lo cerco. Ana Obregón, un'attrice spagnola di 68 anni che ha sfruttato la maternità surrogata. E producendo, perché alla fine è questo embrioncino, con il seme del figlio morto 20 anni prima. Cioè, questa donna, sicuramente uccisa dal dolore, no? Perché qualsiasi madre di fronte alla morte, ha pensato di poter rispondere, di poter ingannare la morte del figlio, facendo questa cosa obbrobriosa, cioè facendo una bimba di cui lei è la madre legale, ma in realtà è la nonna, mettendo al mondo una creatura che è orfana così della madre, perché la madre che l'ha gestato, che sta in California e a cui è stato comprato questa creatura, adottando e mettendo al mondo un orfano, perché il figlio tra l'altro è morto, cioè una follia, no? Ma non stupisce che chi si crede Dio, che crede di poter fare quello che vuoi di altri esseri umani, che grazie a un portafoglio pieno che ti permette di firmare un contratto, perché la maternità surrogata tu firmi un contratto in cui tra l'altro a queste donne, io me ne sono letti questi contratti, a queste donne non viene affittato solo l'utero, ma viene affittata tutta la donna, no? Perché vengono imposte delle cose che deve fare, addirittura di quanti rapporti sessuali avere o non avere con il marito, e raccontano sempre in televisione che questa è una cosa che a me mi ha colpito, che queste donne sono donne già madri di altri figli. Io ho letto i contratti, loro non ti chiedono, a loro non gli interessa che tu sei madre di loro figli, di altri figli, a loro interessa che tu abbia portato gravidanze fisiologicamente buone, sane fino alla fine, interessa quello, per quello ti chiedono se hanno avuto altri figli. Ma va bene, questo poi è un tema che affronteremo molto probabilmente il prossimo. E tu pensi che sia così giusto, che tu c'è un dolore così forte che è giusto che tu strappi la mamma a un neonato? Che gli strappi il seno della mamma, gli strappi il battito cardiaco a cui il neonato è abituato, il respiro, la voce della sua mamma, no? Perché questo figlio, perché tu ti fai un figlio che riempa il tuo dolore, che ti fa fingere che tuo figlio sia immortale. Questa donna ha 68 anni e si è fabbricata un neonato per riempire il proprio dolore. Ma a me non stupisce la donna che con un dolore che è cieco abbia chiesto questo. A me stupisce che la società malata permetta questo, che una donna accecata dal dolore faccia una cosa così terribile. E questa è la cifra stilistica dell'utero in affitto, che aggrava qualsiasi persona lo sfrutti, no? Uomini, uomini, donne, donne, uomini e donne, con l'aggravante certamente del fatto che ogni bambino ha il diritto di stare con una mamma e un papà diversi, no? Maschile e femminile, che sono potentemente diversi. Non qualitativamente, cioè la dignità dell'uomo e della donna è uguale, ma certo, ma hanno dei ruoli diversi, no? Per volerli sintetizzare in una frase, perché vedo che sta finendo il tempo nostro, è che la donna è l'appartenenza. Noi donne, no? Io sono l'appartenenza. I miei figli arrivano e sanno che c'è un porto sicuro dove poter piangere, anche dopo che l'ho sgridata io vengono a piangere, no? A custodirsi, a farsi consolare da me. Però c'è mio marito che i miei figli li salva da me, che invece gli indica le vette famose, no? E dice: guarda, bambini, che c'è un mondo fuori. La mamma è bella, eh? La mamma è pazzesca, la mamma è porto sicuro, ma ci puoi prendere una nave e allontanarti, andare a scoprire quell'isola pazzesca che sta lì davanti e che ti porterà, no? A individuarti, a diventare un individuo, ad essere altro dalla mamma, mentre io sono la mamma e quindi cerco di volerlo, no? Venite dalla mamma, venite, state nel porto sicuro, per favore, mi raccomando, custoditevi. L'uomo indica questo. E benedetto Stefano che lo protegge da me, che protegge i nostri figli da me, da questo mio essere materna e mamma chioccia. Benedetta anche io, che sono porto sicuro dove i figli possono tornare, alle volte feriti, dopo che Stefano gli ha indicato la via, no? Per andare. E questa ricchezza tra maschile e femminile, che nasce poi sin dalla pancia della mamma, perché quando noi siamo nella pancia della nostra mamma a 7 settimane, quando non c'è nessuna differenza in teoria, no? Tra l'embrioncino maschile e l'embrioncino femminile, poi l'embrioncino maschile, le gonadi che fanno? Innaffiano di testosterone il cervello del maschietto e lo mascolinizzano. Creando maggiori sinapsi, per esempio nell'area spazio-temporale, che ti permette, no, di orientamento, maggiori sinapsi nell'area deputata anche al sesso, eh? Maggiori sinapsi nell'area deputata all'aggressività, che non è la violenza, no? L'aggressività è la sede dell'eroismo, del poter dire: mi pongo una sfida tosta, difficile, no? E questo succede a 7 mesi, a 7 settimane, quindi un mese e mezzo, magari probabilmente la mamma ancora neanche si è accorta che c'è questo bambino. Nella pancia della mamma, quando ha questo bambino, nessuno gli può dire: devi fare il maschio, fai il maschio, no? Dicono che il maschile e il femminile siano stereotipi culturali, no? E invece questa differenza sostanziale tra maschio e femmina si crea già nella pancia della mamma, quando nessuno ti può dire quello che devi fare, come ti devi comportare, dove non c'è un'educazione. Invece alle femmine naturalmente non c'hanno le gonadi, quindi non c'è questo innaffiamento, questa cascata di testosterone nel cervello, e quindi il cervello delle femmine continua a formarsi, a essere femminile, non c'è la mascolinizzazione, quindi ci saranno maggiori sinapsi in quella che è l'area della parola, della comunicazione, maggiori sinapsi in quello che è l'area dell'amigdala, che ti permette, no, di entrare in empatia, maggiori sinapsi nell'area che gestisce poi tutta la parte dell'accudimento. Questo vuol dire che un uomo non sia capace ad accudire? No, mio marito cambia più pannolini di me, per esempio, quando c'è, quando non c'è, tutto il giorno li cambio io, ma vabbè. E questa è una frecciatina che io mando a mio marito tramite radio, però C'è una cura che io lo faccio per cui delle endorfine si muovono proprio, no? Di felicità rispetto a me, e la dopamina si muove peraltro rispetto a Stefano, no? Rispetto al maschile. Quindi c'è una sostanziale differenza tra maschile e femminile. Vi dico un'altra cosa: in un tempo, proprio per sgombrare il pericolo dal fatto che noi siamo maschi e uomini, perché ce lo impone la cultura, c'è un esperimento che è stato fatto proprio per dimostrare altro. Stavano facendo un esperimento di eziopatogenesi sull'autismo. E si sono accorti che di fronte a neonati entro le 48 ore di nascita, quando quindi nessuno al neonato ancora è in grado di dirgli: mi raccomando, sei una femmina, quindi devi fare una femminuccia, mi raccomando, sei un maschio, quindi devi fare il maschietto, sono stati posti dei disegni davanti a questi bambini, delle immagini, e i bambini maschi attivano l'attenzione, cioè seguivano di più le immagini, quelle di meccanismi, invece le femminucce attiravano l'attenzione rispetto a immagini del volto, perché noi nasciamo equipaggiati con queste differenze sostanziali che ci permettono quello che dicevo prima, no? Che la mamma possa essere il porto sicuro, empatico, di custodia, di torna da mamma, di appartenenza, e l'uomo possa aiutare invece i bambini, che se fossero tutti dentro la mamma, a dividersi, a separarsi dalla mamma, a individuarsi ed essere uomini a sé. So che ho fatto un macello alla fine, però allora questa ricerca della felicità passa per la verità, passa per la libertà di fare del bene. La libertà di fare del bene ti provoca felicità. E in realtà avevo deciso di fare tutto un altro programma, come al solito, però mi sono un po' soffermata su questa grande bugia, questo grande inganno della sessualità, della prostituzione, della pornografia, perché penso io fondamentale che questo oggi non permetta di avere delle relazioni sane, non permetta ai giovani anche di sposarsi presto, non permetta quel per sempre che abbiamo dentro il cuore come desiderio, e che invece oggi, quando lo raccontiamo, viene denigrato, viene quasi preso in giro, no? Perché preso in giro? No, perché la gente è cattiva, perché la gente pensa che non sia possibile. Invece è possibile amare, scegliere di amare ogni giorno. Io, mio figlio, mio marito, scusate, scelgo di amarlo ogni giorno, no? Ogni mattina quando mi alzo dico: sì, lo voglio. Noi ci eravamo fatti una promessa che poi in realtà non abbiamo realizzato, che era quello di venirci le promesse matrimoniali ogni mattina, poi perché uno si alza e deve correre. Però ogni giorno si può dire lo voglio, ogni giorno si può decidere di sacrificarsi un pochino, di rinunciare un po' a sé per il bene dell'altro, ma lo fa anche l'altro. E quindi questo è un bene che riempie, e che mio marito e io, per Stefano, non sono al mondo per riempire i suoi bisogni affettivi, i suoi buchi affettivi. Sono al mondo per prenderlo per mano e per andare verso questa vetta, verso delle vette, no, che scegliamo nella vita, e verso una vetta esistenziale che ti riempie. È possibile essere felici. Questa è la testimonianza che noi vogliamo dare, e la cura che vogliamo avere ai nostri figli, anche dirgli di no in alcune cose per indicargli una felicità più piena. È possibile essere felici dal pianeta famiglia. Questa felicità continueremo a cercarla, continueremo ad andare in giro per il pianeta per cercare questa felicità. Già abbiamo puntellato, no? Ci siamo raccontati alcune cose in queste prime puntate, e continueremo a farlo nelle puntate prossime. Mi raccomando, l'ultimo invito. Ve lo dico, il 20 maggio a Roma, a ore 14, Piazzale della Repubblica, c'è la manifestazione nazionale per la vita. Una manifestazione in cui noi, già l'anno scorso, decine di migliaia di famiglie con bambini, nonni, genitori, molto giovani, hanno riempito, eravamo su per giù 30-40 mila, abbiamo riempito Roma per dire, per testimoniare al mondo che non solo è possibile accogliere la vita, non solo è decisivo in questo momento accogliere la vita, non solo è buono farlo, ma è bello accogliere la vita, fare famiglie, abbiamo dato motivi e vogliamo continuare a dare motivazioni ai ragazzi per sposarsi e fare questa avventura pazzesca che è quella di fare la famiglia e di spendersi per il marito, per la moglie, per i figli. L'appuntamento è il 20 maggio a Roma. Trovate tutte le informazioni sul sito manifestazioneperlavita.it, naturalmente su Provvida e Famiglia, che aderisce convintamente a questa manifestazione. E ci sono dei pullman che stanno partendo da tutte le città d'Italia, quindi potete contattare logistica@manifestazioneperlavita.it per sapere se ci sono pullman che partono vicino a casa vostra, o addirittura potete organizzarli, c'è il materiale, potete contattarci, mi raccomando, www.manifestazioneperlavita.it per la manifestazione, ma anche Pro Vita e Famiglia, i nostri siti, i nostri canali, come al solito siamo pronti ad aiutarvi. Vi aspettiamo a Roma per testimoniare che è possibile quest'amore pieno. E soprattutto è bello quando lo si sceglie. Grazie, alla prossima mese.